Riprendiamo la nostra maratona tra i salmi, siamo arrivati al salmo 144 che come sempre io ho intitolato in maniera un po' diversa, lo intitolo così, lode al nostro Dio da cui ci proviene ogni bene. Ed effettivamente è molto bello, ancora una volta il salmo viene appunto attribuito a Davide. Comincia così, le David, Baruch Yahweh, Zuri Amlamehed, Yaidai, Narach,
eccetera. Ci vede poco anche capire.
Ma questo no, è difficile, è un po' difficile. Allora, Baruch Yahweh si capisce bene, però Baruch vuol dire benedetto, Yahweh è Dio, benedetto di Yahweh, e poi dopo c'è mia rupe, mia roccia. Ed è veramente una lode a questo Dio che non ci abbandona, il Dio provvidente, il Dio che provvede. E potremmo dire che i versetti che vanno dall'1 all'11 è un inno per la vittoria del re, grazie alla presenza di Dio, la presenza di Yahweh, cioè il Signore dimostra la sua forza proprio perché mette il re nella condizione di vincere. E poi la seconda parte, i versetti che vanno dal 12 al 15, è la conseguenza di tutto questo. Di conseguenza, siccome c'è questa vittoria sul male, ricordiamo sempre che il re per eccellenza è Gesù Cristo, è lui che vince la morte, è lui che vince il male, da questa conseguenza rifiorirà la pace e la prosperità. Quindi potremmo dire che la seconda parte, i versetti dal 12 al 15, è un inno messianico. In effetti già c'è una premessa per una lettura cristologica di questo salmo. Cioè, in fondo, chi è il Davide nuovo? Già lo dicevamo, no? David, 14, 14, 14. Quindi Gesù è colui che incarna in sé le promesse di Dio e le realizza in pienezza. Quindi cominciamo con questa benedizione. Benedetto Yahweh, mia rupe, mia roccia. Rupe sta un po', sembra la rupe tarpea da cui veniva buttate giù, ecco no, piuttosto la roccia vuol dire stabile, qualcuno che è stabile, la casa costruita sulla roccia. E che cosa fa questo Dio, questo Yahweh? Egli che istruisce le mie mani all'assalto. Quindi è un Dio che mi prepara alla lotta. Ma qual è la lotta che bisogna sostenere? Guardate che la lotta più facile è quella contro gli altri. A bacchettare gli altri siamo sempre pronti, no? Ma la vera lotta è la battaglia, il combattimento spirituale. Se avete voglia, trovate su internet, in YouTube, è un libricino, piccolo, è il capitolo di un libro che... Spidlick è un cardinale morto ormai da qualche anno, è diventato cardinale che ha più di 90 anni, e però gesuita, è diventato cardinale, che aveva scritto, lui ha insegnato per anni e anni teologia tafristica orientale, quindi teologia. E in uno dei suoi libri, e mi ricordo uno che questo libro l'ho letto, c'è un capitolo intitolato al combattimento spirituale. Ora, ho visto che su YouTube c'è il combattimento spirituale di Spidlick, cioè in realtà è una conversazione di circa mezz'ora in cui lui riassume un po' quello che c'è in questo libretto che io ho dato a suo tempo al discernimento, a quelli che hanno fatto discernimento. Quindi c'è un combattimento da fare, è una lotta contro l'acquiescenza, contro il lasciar perdere, è la lotta contro tutto ciò che è faciloneria, semplificazione nel comodo, capite? È lo scegliere l'opportuno ma non il vero, bisogna scegliere, il Signore ci chiede di scegliere il vero, non l'opportuno. Certo, sarebbe stato più opportuno che Gesù fosse andato d'accordo con i suoi avversari, sarebbe stato opportuno, avrebbe fatto un po' di compromesso, sistemato le cose e non finiva in maniera così sanguinosa. Ma noi abbiamo avuto bisogno di passare attraverso la vittoria sulla morte. Lui ha dimostrato che c'è un amore che è ancora più forte della morte, anzi la vince, e quindi è la risurrezione. E lui è il vivente perché ha vinto il male, e non l'ha vinto un po', ha spaccato le catene della morte, ha rotto le catene, ha distrutto le porte della morte, in modo che non c'è più morte, ma tutti quelli che erano schiavi del male sono finalmente diventati figli di Dio. Addirittura Paolo dice siamo figli eredi, quindi non figli così, ma figli che poi sono eredi. E quindi cosa fa questo Dio? Istruisce le mie mani all'assalto, l'assalto contro il male che c'è in giro. Certamente qui si parla, se è Davide che scrive, ma è improbabile, probabilmente è un salmo postesilico anche questo, che vuole in qualche maniera retrodatare le cose, dire guarda cosa ha scritto Davide. In realtà, in fondo, c'è ciascuno di noi il protagonista. Noi sappiamo che Dio ci addestra alla battaglia spirituale, al combattimento contro le forze del male che ci sono in noi. Quindi le mie dita, quindi le mani all'assalto, le mie dita alla battaglia. Mia grazia, vedete che qui viene tradotto, la traduzione che voi avete è mio alleato fedele. In realtà la parola è eset, di per sé vuol dire grazia, amore, pietà, misericordia, quello che dicevo prima. Quindi mia gioia, mio amore, mia grazia e mia fortezza. Notate bene che belle le affermazioni. Dio, abbiamo già visto che Dio è roccia, poi è esed, è amore. Lo dirà poi San Giovanni, citandolo nel quarto capitolo della sua prima lettera, Dio è amore. Poi Dio è fortezza. La fortezza è il luogo dove io mi posso rifugiare quando ci sono i nemici, e quindi sono tutelato da ogni violenza. Poi è rifugio. Ricordate il rifugio, quando uno è in montagna, se arriva, ti sorprende una bufera di neve, tu hai il luogo, è un luogo con la porta aperta, dove tu puoi entrare e c'è un minimo per fare un po' di legna, magari c'è anche qualche cosa da mangiare, perché l'uso per coloro che amano la montagna è arrivare, e se tu hai delle cose nello zaino che non sono deperibili, lasciare lì nella dispensa, perché quando passerà qualcuno sorpreso dalla bufera e dovrà mangiare eccetera, magari poi quello che a te adesso non serve servirà a lui. Questo è, non so se sapete che questo è l'uso, io siccome ho passato parecchie notti nei bivacchi e andavo, lasciavo giù quello che avevo io, che era più fresco, e magari consumavo, tanto che ero lì, quello che era consumabile. E quindi lui è addirittura mia fortezza, abbiamo visto mio rifugio, poi ancora scampo, vi ha tradotto liberatore, scampo per me, cioè uno che mi scampa. Poi altra definizione, è scudo, in lui mi rifugiai. Scudo, cos'è lo scudo? Capite che lo scudo era quello che impediva le frecce, spesso le frecce erano frecce infuocate, che erano incendiarie, quindi ci mettevano la pece, le accendevano con la fiaccola e poi le buttavano in modo tale che se la casa era di legno poi bruciava, che era come buttare lo zolfanello nella polveriera, e poi, oppure anche sulle persone, immaginate una freccia infuocata che oltre a ferirti ti fa anche le ustioni, perché chi le tira fuori su questa freccia? Quindi morivi, infettato, eccetera. Però se tu hai lo scudo, il Signore è colui che mi fa da scudo. Lo scudo impedisce alla freccia di arrivare a me, quindi in lui mi rifugiai. Lui che stende il mio popolo sotto di me. Non è che... in realtà la traduzione che voi avete è lui che soggioga i popoli, in realtà no, se è Davide che scrive, o comunque uno che si impersona a Davide, sta dicendo che il Signore ha messo questo popolo nelle mie mani, lo ha steso sotto di me, cioè ha preso questo popolo e gli dice guarda te lo consegno, tu non sei nulla, tu sei un pastorello. Ma io, ricordate, quando Davide si stupisce e dice Signore chi sono io, perché tu mi faccia questa promessa, ricordate le promesse di Nathan, non sarai tu a costruirmi un tempio, sarò io a costruirti una discendenza, non una casa per me, ma un casato per te, una parola simile in ebraico, ma che vuol dire non solo una casa di muro, ma un casato, una discendenza, una continuità. Allora il Signore cosa ha fatto? Ha steso un popolo sotto di me. Io non ero degno di questo. Ed ecco allora la domanda retorica. Yahweh, che cos'è l'uomo? E tu lo conoscesti. Notate bene, cioè, che cos'è un uomo e tu lo conoscesti. Tu dici tu lo conosci, ti prendi cura, ma conoscere nella lingua ebraica vuol dire avere comunione con un qualcuno, essere uniti profondamente. E notate bene, l'uomo non viene chiamato Ish, viene chiamato Adam, Ha-Adam, dove Adam, se noi traduciamo letteralmente, vuol dire il terroso. Quindi l'uomo che è terra, è fatto di una statua di fango che quando secca si sbriciola, castelli di sabbia dei bambini sulla sabbia, no? Sulla spiaggia, a un certo punto finché è umido, sta su un po', poi arriva il sole, va giù tutto. Signora, chi siamo noi? Noi siamo Adam. Che cos'è Adam? Che cos'è il terroso? Perché tu lo conoscesti quest'uomo. Il figlio dell'uomo, questa volta c'è Ben-Ish, il figlio dell'uomo, l'uomo stavolta è diventato Ish, e tu pensasti a lui, ma chi siamo noi, Signore, no? Come hai potuto fare una cosa del genere? Cosa abbiamo fatto noi di bello, perché tu facesti questo? Ed ecco allora la definizione dell'uomo. Allora abbiamo visto che l'uomo che cos'è? Roccia. L'uomo è, Dio è roccia, e poi Dio è fortezza, Dio è grazia, Dio è rifugio, Dio è scampo, Dio è scudo, eccetera. E l'uomo che cos'è? L'uomo è come un soffio. Soffio in ebraico si dice Hevel, che è la stessa parola, come si chiamava uno dei figli di Adamo? Si chiamava Abele. L'ebraico Hevel, sapete cosa vuol dire? Soffio, vuol dire una roba che, come soffiare sulla candelina, no? Che cos'è l'uomo? È una bele, che Hevel vuol dire che è campato poco, no? Ricordate il famoso vanità di vanità, tutto è vanità, dico in ebraico. Hevel Evelim, Kol Evelim, tutto, Hevel vuol dire proprio soffio, tutto un soffio. Una vita, vanità vuol dire questo soffio che a un certo punto riesce ad acchiapparlo il soffio, no, non puoi, è niente. E l'uomo è un soffio. Allora, che cos'è l'uomo? È un Hevel, è un soffio. I suoi giorni, come ombra che passa, no? Voi vedete che il sole, man mano le ombre si spostano, ma lasciano una traccia in terra le ombre, no. E non è che se io vado in giro e ho l'ombra, ogni volta che passo la mia ombra rimane impressa sul pavimento, assolutamente no, basta che mi sposto, non c'è più. E quindi che cos'è l'uomo? Non lascia neanche l'ombra, è un'ombra che passa. Ecco allora il grido, siamo poveri, Signore, non abbiamo niente. Yahweh, piega il tuo cielo e discendi, tocca i monti ed essi fumeranno. Che cosa viene in mente? Qual è l'immagine che nella Bibbia dove si parla di questo Dio che scende? Allora Dio andò, scese nel roveto ardente, scende. Tocca i monti ed essi fumeranno. Il monte Sion fumava, e c'erano tuoni, fulmini, eccetera. Cioè, Signore, fatti vedere, fa che noi abbiamo il senso della tua presenza, fa che abbiamo la sensazione che tu ci sia, no? Fai un bel tuono, no? Ricordate l'esperienza di Elia, Elia che devi andare a fare di nuovo, guarda, ripercorri le vie di Mosè e vai al monte Horeb del Sinai, e arriva là, ci fu il tuono, niente, ci fu il terremoto, niente, ci fu un vento ragliardo, niente, ci fu il fuoco, niente, tutte le cose che aveva visto Mosè, e lui si aspettava questo, e poi ci fu, è così, col Medenabica, il tuono di un silenzio intercettibile, perché il silenzio è un tuono, da fastidio, mi rimbomba dentro, letteralmente in ebraico così, il tuono col di un silenzio intercettibile. Quindi questa, quando tu arrivi al silenzio, davvero Dio sta parlando. Signore, fammi vedere, e lui invece no? Piega il cielo dicendo, tocco i monti, fumeranno, lampeggia fulmine, li disperderesti, manda le tue frecce, sconvolgili, tutte le cose, no? Che è stato visto su Sinai, no? Tutta la grande teofania di Mosè, che quando va fuori a prendere la legge tutto il monte tremava e la gente diceva, parlaci tu, perché se ci parla Dio noi moriremo, no? Invece no, facci, no? Manda le tue mani dall'alto, cioè, Signore, invece di stare lì a braccia conserte, manda le mani dall'alto, strapazzali un po' tutti i nemici, strappami e liberami dalle grandi acque. Che cosa sono le acque? Le acque, per la Bibbia, sono il luogo, è il caos primordiale, quelle acque su cui aleggiava lo Spirito di Dio, le acque prima della creazione. Vi ricordate, no? Queste acque, e lo Spirito di Dio svolazzava sulle acque, il soffio di Dio, cioè Dio non ha paura del male, ma ci vola sopra. Pensate, Gesù che cammina sulle acque, le acque del caos primordiale, Gesù che cammina sul male, le acque sono il male, no? E dunque il dominio del maligno, ricordate quando Gesù cammina sulle acque e raggiunge e chiede a Pietro di fare la stessa cosa. Tanto che Pietro è così concentrato sulle acque e sul vento che poi, perdendo di vista Gesù, vai sotto. Ma se tu fissi lui, allora puoi camminare. Quindi liberami dalle grandi acque, dalla mano dei figli dello straniero, non tanto solo dello straniero, ma dei figli dello straniero. Cioè, se io parlo dei figli di qualcuno, vuol dire che qualcuno ha un avvenire, no? Uno senza figli non è solo lo straniero, ma i figli dello straniero. Signore, liberami da questa possibilità che gli stranieri possano continuare ad avere il bello e il brutto tempo sulla mia vita. Quindi elimina lo straniero nel senso del, non lo straniero perché è quello che arriva con i barconi, è lo straniero che è invece il nemico che viene a combatterti, è lo straniero della guerra, capite? È questo lo straniero, no? Che la loro bocca, figlio straniero, ha parlato falsità. La loro destra, cioè la loro forza, è una forza di menzogna, è destra di menzogna. E allora, ecco la certezza, o Dio, un canto nuovo voglio cantare a te, con l'arpa a 10 corde inneggerò, tu che dai vittoria ai re, tu che hai strappato Davide tuo servo dalla spada malvagia, proprio la spada malvagia si dice Raha. Ricordate che Gesù dice, quando uno avrà detto al suo fratello Raha, sarà reo della Gehenna, no? Raha vuol dire proprio malvagio, cattivo, non vale niente. Noi potremmo dire brutto, dire sei una merda, ecco così. Però è un modo per dire che non vali proprio una cicca, vali niente, sei, non vali niente. Tu hai dato vittoria, Signore, tu sei il vincitore, dalla spada iniqua scampami. Quindi, e poi l'ultimo versetto di questa prima parte, scampami, vedete? Scampami, liberami dalla mano dei figli dello straniero, riprende la stessa cosa, di cui la loro bocca ha parlato falsità, riprende la stessa cosa, la loro destra è una destra di menzogna. E vedete che è una specie di ritornello, no? Per dire chi sono i nemici? Sono coloro che sono menzogneri. Ma capite che da loro non sono i nemici che si chiamano, che sono quelli che insidiano il suolo della patria, che so, ai tempi della prima e seconda guerra mondiale, i tedeschi o gli americani o altro. No, no, è il nemico per eccellenza, è il falso per eccellenza, è il male che si radica dentro di noi, che ci gira intorno, ricordate San Pietro nella sua prima lettera, come un leone ruggente cercando chi divorare. E ci riesce bene, perché noi ci sono un bocconcino, no? Poi siamo così attenti che ci lasciamo divorare tranquillamente. E quindi, capite, in fondo Gesù dice, siate come pecore in mezzo ai lupi. Ma che ci fanno le pecore in mezzo ai lupi? La merenda dei lupi, no? Naturalmente, guardate che adesso ci sono i lupi, eh? Qui ci sono, sì, ci sono, no, sono già arrivati, sono proprio qui vicino. Io li ho visti addirittura una sera che mi hanno attraversato la strada in macchina alle 11 di sera, tornavo dal pronto soccorso perché avevo avuto un'epistassi, prendendo questi farmaci che fanno sciogliere il sangue, cioè che mi hanno fatto sciogliere troppo, non so che senso, e ho dovuto andare al pronto soccorso per mettere in giro tamponi vari, fermare, eccetera, ritornando. La mandria di lupi attraversato, al villaggio sotto, di sopra sì, andando alla cascata, anche lì sono stati già visti, e alcuni hanno già denunciato che le pecore sono state mangiate, eccetera, quindi vuol dire che, allora, signore, io vivo, sto vivendo come una pecora in mezzo ai lupi, ecco qui la situazione, quindi signore, grido a te, salvami, perché il male non prevalga su di me, ecco, quindi non è tanto il nemico inteso, quello con tanto di frecce, armi e spade, ma piuttosto il nemico per eccellenza, il nemico con la N maiuscola, no? Capite? Un po' come nel Padre nostro, no? Noi abbiamo liberaci dal male. Potete vedere la nuova traduzione, come liberaci dal male, come la N maiuscola. Perché il Padre nostro è in greco, no? E allora apo tu poneru, che di per sé, essendo un genitivo, cioè di per sé, se è il male inteso come le cose cattive, è un neutro, se è invece il maligno, è un maschile, però quando siamo nel genitivo, nel dativo, ablativo, non c'è distinzione tra maschile, femminile e neutro, per cui non si può stabilire se Dio, se Gesù sta parlando del male o del maligno. Allora i traduttori, con savoir-faire eccellente, stimolati dal Cardinal Martini, a lui che me l'ha fatto notare questa roba qui, dice, siamo trovati di fronte a questo inghippo, non sapevamo come tradurlo, perché essendo un neutro andava bene sia per male che per maligno, però abbiamo fatto male con la M maiuscola. Quello bene, no? Sia per l'uno che per l'altro. Siccome quando lo pronunci tu non vedi la maiuscola, vuol dire sia dal male che c'è dentro di me, sia dal maligno che mi distrugge. Ecco, comunque, Signore, liberaci da questa situazione. Quindi è allora che la nostra che i nostri figli come piante fatte crescere, e qui è la seconda parte, siamo al versetto 12 in avanti, dove c'è la conseguenza. Se tu, Signore, intervieni, e se tu blocchi il male, se tu fermi questa destra che è destra di menzogna, allora i nostri figli, come piante, fatte crescere nelle loro giovinezze, piante, plurale, e allora sono giovinezze, ogni albero ha la sua giovinezza, le giovinezze. Le nostre figlie, come angoli intagliati, avrei detto colonne angolari, cioè nei palazzi c'erano queste colonne istoriate che sostenevano, ma anche belle, cioè le nostre figlie che diventino un sostegno per la famiglia, che diventino fecondità, bellezza, bellezza e forza insieme, no? Quindi come angoli intagliati. Uno del modello di palazzo, queste figlie che diventano una casa, che diventino fecondità, quindi una casa dove sono figli e figlie, eccetera. I nostri granai siano pieni. Fornenti ogni genere da genere a genere, quindi che i nostri granai possano fornire genere, qualunque genere di frutti, no? In ebraico c'è scritto da genere a genere, i nostri greggi, producenti a migliaia, facenti decine di migliaia nelle nostre campagne. I nostri buoi siano carichi, cioè il fieno, tutti i frutti della campagna, eccetera. Non breccia, né passaggio, la breccia dei muri della città dove possono passare i nemici, neanche un passaggio, né gemito nelle nostre piazze. La conclusione è molto bella, beato il popolo, che così a lui, cioè che a lui succede così, cioè la parola succede no, il popolo che così a lui, che a lui accade. Beato il popolo che Yahweh è il suo Dio. E quindi si conclude con questa grande lode al Signore. Signore, tu sei il vincitore, io mi affido a te, noi siamo poveri, io non valgo niente, ma sono sicuro che se mi affido a te tu fai grandi cose. E penso che potremo adesso leggerlo insieme e poi portarlo nella preghiera, nell'adorazione e leggerlo davanti a Gesù dicendo guarda Signore, davvero tu sei così per me. Tu sei colui che mi guida, sei colui che mi rende vincitore, sei colui che mi attrezza perché io possa vivere in pienezza il combattimento spirituale, che non è contro le forze esterne ma forze interne, spesso il combattimento spirituale è da fare in famiglia, il combattimento spirituale è da fare nella mia vocazione, ecco il combattimento che è un andare controcorrente. Mentre la corrente del nemico è facile, la corrente di Gesù è un andare in su, non andare in giù, è un salire sempre più. Ed è una strada stretta, ricordate, no? La porta stretta, una via ardua, no? Perché per scendere si scende in fretta, no? Il mio padre spirituale del liceo diceva la santità è una montagna di sapone, chi si ferma scende. Quando arriva, stop. Ecco, non siamo mai arrivati. Sant'Agostino dice ut dixisti satis periisti. Quando hai detto sono arrivato sei morto, perché quando uno arriva, in realtà finché ti arrabatti sei ancora vivo, quando credi di essere arrivato è finito, vuol dire che sei arrivato alla piattume, hai fama, ricordate l'Apocalisse capitolo 3, hai fama di essere vivo, cioè ti si crede vivo ma sei morto, cioè sei uno zombie, sei una parvenza di realtà, pensate, l'importante adesso, come si fa a sentirsi vivi? Bisogna avere deve essere molto ricercato su YouTube, ecco, bisogna avere tanti follower, quello che chiamano così, no? Bisogna avere, cioè, se tutti ne parlano, fossi anche una bestia, è importante, perché è importante che non sia intelligente, ma che tutti ne parlino, che importa, perché in qualunque modo che ne devono parlare. E in realtà il Signore ti dice, guarda che forse bisogna combattere contro questa tendenza e combattere in maniera nuova. Cominciamo a leggerlo insieme. Benedetto Yahweh, mia rupe, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, mio alleato fedele e mia fortezza, mio baluardo e mio liberatore, mio scudo in cui trovo rifugio, lui che soggioga i popoli sotto di me. Yahweh, che cos'è mai l'uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è simile a un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Yahweh, piega il tuo cielo e discendi. Tocca i monti ed essi fumeranno. Scaglia folgori e disperdili. Invia le tue saette e sconvolgili. Stendi dall'alto le tue mani, scampami e liberami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri. La loro bocca è menzogna. La loro destra è una destra di spergiura. Oh Dio, ti canterò un canto nuovo, con l'arpa a 10 corde inneggerò a te che desti vittoria ai re, a te che hai scampato Davide tuo servo dalla spada iniqua. Scampami, liberami dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, la loro destra è una destra spergiura. I nostri figli siano come alberi ben cresciuti nella loro giovinezza, le nostre figlie come colonne angolari ben scolpite per la struttura di un palazzo. Siano pieni i nostri granai, trabocchino di ogni genere di frutti, siano migliaia i nostri greggi a miriadi nelle nostre campagne, siano vigorosi i nostri buoi, nessuna breccia, nessun esilio, nessun gemito nelle piazze. Beato il popolo che possiede tutto questo, beato il popolo il cui Dio è Yahweh. E volevo dire l'ultima cosa, guardate il Salmo così come ve l'ho dato, guardate la parte destra, dove ci sono tutte le citazioni. Potete dire che questo Salmo è una specie di resumé di tanti salmi, cioè è una citazione, vedete c'è il Salmo 18, poi 18 ancora, tutti, tranne dal 12 all'11 in avanti, per cui molti studiosi, io non ve l'ho detto ma lo aggiungo adesso, molti studiosi pensano che siamo di fronte a due salmi, un salmo che è una specie di epitome, una specie di riassunto di tanti altri salmi, messo insieme alcuni versetti degli altri salmi, che sono parecchi. E poi il secondo salmo invece è quello che comincia nel versetto 11, dove in realtà c'è una citazione del Levitico, che però non è un salmo, e poi l'ultima frase è presa dal salmo 33, per dire, vedete come la gente che ha imparato a pregare i salmi, poi entrano a memoria e tu puoi tirar fuori un salmo tuo fatto con tante parole che il Signore ha messo sulle tue labbra. E quello che è una parola bella, perché è la parola di Dio messa sulle mie labbra. Io non so cosa dire, ma lui mi suggerisce di mettere sulle mie labbra le sue parole, che è il salmo. Bene, buona presenza.